Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
E dunque, post crescita, economia circolare, decrescita, accanto al monopolio, no, assunto nella teoria economica dal dogma neoliberista, resistono e prosperano letture critiche del funzionamento delle nostre economie. E molti sono le economiste e gli economisti che hanno tentato di mettere a punto alternative alla rapacità del capitale. Nel corso di questo ciclo, che abbiamo intitolato Presi per il PIL, ne abbiamo analizzate alcune, prendendo spunto dal monito lanciato l'11 gennaio di quest'anno dall'Agenzia Europea dell'Ambiente nel report Growth Without Economic Growth, cioè crescita senza crescita economica. In esso si invitavano le nostre società a ripensare, un virgolettato questo, che cosa si intende per crescita e progresso e il loro significato per la sostenibilità globale. È dunque possibile una crescita senza crescita economica, senza intaccare ulteriormente le risorse naturali e nello stesso tempo garantendo, come dire, una vita dignitosa a tutti gli esseri umani? E come deve cambiare la scienza economica per riuscire ad orientare l'economia verso nuovi obiettivi? A queste domande ha cercato di rispondere nel 2011 Kate Raworth, economista britannica, insegna a Oxford e Cambridge, con un libro molto influente intitolato L'economia della ciambella, 7 mosse per pensare come un economista del XXI secolo. Lo ha pubblicato in italiano Edizione Ambiente nel 2017. Ne vogliamo parlare questa sera con l'economista Barbara Antonioli Mantegazzini, docente di microeconomia presso la Facoltà di Scienze Economiche dell'Università della Svizzera Italiana e una delle voci della nostra rubrica Plus Valore. Buonasera, bentrovata.
Buonasera, grazie mille per l'invito.
Allora, partiamo prima di tutto dall'immagine suggerita dalla ciambella della Raworth. Questa economista dice esplicitamente nel suo libro che sono necessarie nuove narrative per ispirare agli economisti nuovi modi di pensare, meno legati a schemi del XX secolo.
Sì, allora a me piace pensare non tanto alla ciambella dolce, ma un po' a un'altra ciambella che è il salvagente, che per me rende meglio l'idea, nel senso che l'immagine che vuole passare la Raworth è sostanzialmente un'immagine in cui bisogna in un certo senso stare a galla, perché nel buco e nella parte esterna della ciambella c'è, tra virgolette, il nulla. Mi spiego meglio. L'obiettivo finale, l'obiettivo a cui bisogna puntare in maniera prioritaria, secondo l'autrice del libro, è quello di ipotizzare una crescita del sistema economico, quindi parliamo comunque di crescita, che però deve essere non tanto fine a se stessa, ma sostanzialmente compatibile con altri due obiettivi, che sono quello di assicurare un minimo di coesione e inclusione sociale e anche il massimo rispetto per l'ambiente che ci circonda. In altri termini, come dire che è uno sviluppo economico inclusivo e durevole. Cosa vuol dire inclusivo? Vuol dire che bisogna assicurare un giusto livello di servizi alle persone, l'accesso ad acqua potabile a un costo che sia sostenibile, bisogna assicurare alle persone la possibilità di avere un lavoro dignitoso con un reddito minimo, non dico garantito, ma sostanzialmente accessibile, bisogna assicurare un adeguato livello di istruzione, quindi una serie di indicatori che ci dicono che siamo sostanzialmente integrati nella nostra società. Quando questi indicatori non sono rispettati, siamo nel buco centrale. Se invece andiamo a vedere cosa succede fuori dalla ciambella, vediamo che è un tipo di crescita che è magari perseguibile dal punto di vista tecnico, ma non è sopportabile dal punto di vista ambientale. Stiamo sfruttando troppo l'ambiente che ci circonda, stiamo consumando un livello eccessivo di acqua dolce, stiamo inquinando troppo i nostri terreni e quindi anche da questo punto di vista non è più, tra virgolette, accettabile. Quindi bisogna trovare quel giusto equilibrio che è dato proprio dallo spessore della ciambella, in cui si può parlare di sviluppo economico inclusivo e durevole sostanzialmente.
Allora, innanzitutto, sgombrando il campo, parliamo di crescita. Questa deve essere compatibile assicurando coesione, inclusione e rispetto per l'ambiente. L'invito della Raworth è quello di interpretare però l'economia come un sistema complesso e non lineare in cui considerare anche, appunto, lei lo ha detto, ambiente e condizione sociale.
Certo. E in effetti quello che si delinea, in realtà da questo punto di vista la Rawford non è solitaria, non è una corrente di pensiero che non è sostanzialmente presente. Io poi vengo dall'economia pubblica, appartengo all'economia pubblica, quindi a un filone di analisi dove il ruolo dello Stato, del sociale è molto presente. L'idea di base è quella per cui bisogna un può cominciare a ragionare in maniera più complessa, quindi considerando molte dimensioni. Non so, io faccio spesso l'esempio ai miei studenti dell'acqua. L'acqua ha una dimensione di risorsa pura, ha una dimensione di servizio, ha una dimensione di infrastruttura, ha una dimensione tecnica, quindi bisogna mettere insieme tutte queste componenti e cercare di valutare uno stesso fenomeno da molti punti di vista. Spesso lo si è fatto, ma lo si è fatto in maniera poco integrata. È invece un filone molto più recente quello di creare dei framework di analisi, dei modi di analizzare le cose che siano complessi e che quindi tengano in considerazione tutti questi aspetti, di modo che siano completamente soddisfatti, tra virgolette, allo stesso tempo, come se ci fosse una serie di vincoli rispetto ai quali non si può prescindere. E bisogna fare attenzione che in questo caso il vincolo del limite sociale e il vincolo ambientale e quello economico di bilancio dello Stato hanno praticamente, non dico sono paritetici, ma hanno tutti un peso molto forte, quindi non è detto che la componente economica, che sta pura, tra virgolette, finanziaria, che spesso viene enfatizzata, debba prevalere sulle altre.
Si tratta quindi di adattare anche gli strumenti di analisi e gli indicatori. Tra questi naturalmente c'è il PIL. Noi a questo ciclo un po' beffardamente abbiamo dato il titolo Presi per il PIL, riprendendo il titolo di un saggio del nostro primissimo ospite Lorenzo Fioramonti.
Ha preso per il PIL, è delizioso, devo dire la verità, ma il PIL è un indicatore che ha una serie di pro e contro che ormai vengono discussi da molto tempo. Io già ricordo che già diversi anni ai miei studenti parlavo del famoso rapporto della commissione Fitoussi del 2009 al quale avevano lavorato Stiglitz e Amartya Sen, che tra l'altro sono due dei più influenti economisti a livello mondiale, due premi Nobel entrambi, quindi siamo nel mainstream, quindi anche il mainstream in realtà si è reso conto che c'è qualcosa che non funziona e ci sta riflettendo. E il risultato di questa riflessione che avevano fatto era appunto andare oltre il PIL e cominciare a individuare degli indicatori che tenessero conto, appunto, conto di queste dimensioni che dicevamo prima, quindi molto più variegati. Va bene crescere come numeri di massima in termini di produzione di beni e servizi, ma guardiamo cosa succede sul piano della criminalità, guardiamo anche molto più romanticamente all'equilibrio tra la famiglia e il lavoro, sono indicatori di pregio anche questi per capire che stiamo parlando non tanto di benessere ma di prosperità della società. Questo lavoro è poi andato avanti al punto che si è arrivati a una seconda versione di questo rapporto Fitoussi, che va ancora oltre e cerca di individuare appunto degli indicatori che siano molto precisi per misurare, perché il problema, la questione è che spesso il PIL viene utilizzato anche perché è semplice, c'è una statistica di base, di indicatori, di numeri che ci dà la possibilità di valutarlo in maniera piuttosto rapida. Siamo però al punto dove c'è anche una forte pressione a livello internazionale per avere delle basi di dati che permettano lo sviluppo di indicatori complessi e multidimensionali.
Senta, siamo in chiusura, però non posso trattenermi. Immaginiamo, mi perdoni la battuta, la nostra agenda Ciambella 2021, e qual è la prima misura che lei suggerisce?
In realtà c'è qualcuno che l'ha pensata prima di me, perché Amsterdam è una delle città che si è candidata a adottare appunto un'agenda della ciambella per il periodo che parte dalla primavera 2021 fino al 2025, quindi si stanno muovendo già molto. Quello che posso dire io, per la mia esperienza anche di ricerca sul campo, di lavori che stiamo facendo che hanno questo tipo di visione, il tema dell'inclusione anche per esempio abitativa è un tema molto forte, il fatto di dare la possibilità a tutti di insediarsi, di avere un'abitazione dignitosa, magari anche dotata di quelle che abbiamo ipotizzato essere ad esempio delle componenti energetiche di riciclo, riutilizzo, produzione, autoproduzione di energia elettrica, può essere sicuramente, può contribuire a migliorare il benessere non solo delle famiglie che vi risiedono, ma anche di una città nel suo complesso che diventa, si candida ad essere una città molto più appetibile per tutte le fasce di età e per tutte le persone.
Allora, siamo in chiusura, poi domani arriveremo alla chiusura di questo ciclo, cercheremo di tornare a guardare a quanto accade per quello che concerne lo sviluppo sostenibile nel nostro paese. Intanto siamo molto felici che sia stata nostra ospite la professoressa Barbara Antonioli Mantegazzini, le auguro un'ottima serata, presto.
Grazie, è stato un piacere.